In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa Eucaristia chiede di attuare, come tante orazioni, nella vita quello che celebriamo nella fede. E ciò che celebriamo nella fede è descritto appunto in modo molto vero come l'offerta del perdono, offerta della riconciliazione, cioè l'inizio della nuova alleanza, l'inizio della redenzione, proprio nel dono continuo del perdono.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 1-12. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo annunciando in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero ad interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta dinanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 21, versetti 1-14. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Era la terza volta, dice il racconto dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. Evidentemente non conta, almeno noi possiamo supporre, l'apparizione alla Maddalena, perché allora sarebbe la quarta volta fra le apparizioni ai discepoli. Evidentemente calcola le due apparizioni ai discepoli che sono raccontate a distanza di una settimana l'uno dall'altra nel capitolo ventesimo. Ecco, a voi la parola.
Ma io mi sono fermata sugli Atti, anche perché così questa volta mi è sembrato interessante fare un po' un parallelo tra quello che oggi Pietro e Giovanni dicono ai capi e quello che invece ieri avevano detto al popolo, cioè già il porsi davanti a questo miracolo è molto diverso, perché là c'era questa grande meraviglia e oggi invece comincia male, perché dice i capi irritati, no, perché annunciavano eccetera. Comunque, insomma, adesso non entro troppo nei particolari, però è molto interessante secondo me, perché alcuni punti sono identici. Quindi questo nome così potente, la condanna, Dio che ha risuscitato, ecco. Però mancano alcune cose, e alcune cose sono diverse. Ad esempio, manca tutto l'appello, diciamo così, non so come dire, alla conversione, che ieri era detto almeno due volte, perché diceva versetto 19, pentitevi e cambiate vita, e poi lo ripeteva, forse è sfuggito, almeno a me era, al versetto 26, no, così concludeva, l'ha mandato prima di tutto a voi, per portarvi la benedizione, perché ciascuno si converta dalle sue iniquità. E poi ieri c'erano queste citazioni dell'Antico Testamento molto belle, proprio di grande, così, di grande speranza, ecco, di grande apertura, di grande prospettive soprattutto, ecco. Oggi non solo non c'è un appello in qualche modo alla conversione, ma l'unica citazione è molto pesante, ecco, è quella famosa, la pietra è scartata da voi costruttori è divenuta testata d'angolo. E quindi niente, mi sembrava che, come dire, ci fossero parole volutamente molto diverse, ecco, per il popolo che si accosta con questa grande meraviglia davanti al miracolo, e invece ai capi che li arrestano, e vabbè, ma insomma, ma che appunto mi sembra che si pongano già in modo un po' diverso rispetto a questo annuncio. Dopo poi ci sarà una ripresa, perché dopo li arrestano ancora, ma insomma. E quindi niente, mi sembrava però così, fare un confronto è illuminante.
Questa citazione del Salmo 117-118 mi ha fatto pensare, perché proprio questo Salmo, vabbè, l'aveva già citato Gesù a proposito della profezia detta in parabola del rifiuto da parte dei capi. Lo si legge nella parabola dei vignaioli in Matteo 21. Però qui mi è venuto da pensare, non so se sia una fantasia, che fosse forse uno dei salmi del pellegrinaggio, essendo il giorno di Pentecoste, e che quindi Pietro potesse ispirarsi a un salmo che era cantato in quei giorni, perché dopo dice: in nessun altro c'è salvezza. È una continuazione anche questa del salmo: dona Signore la tua salvezza, dona Signore la tua vittoria. E così quindi mi è venuto da pensare che come Gesù nel Vangelo di Giovanni, in particolare nelle feste, parla prendendo spunto dalla festa, e così anche qui poteva esserci. In ogni caso mi è sembrato che anche il versetto dopo, in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, fosse anche questa un'allusione al Salmo, forse dovrebbe essere scritta in corsivo anche questa. E poi la frase proprio parallela, l'applicazione che Pietro fa, versetto 10 e versetto 11, nel nome di Gesù Cristo, che voi avete crocifisso, la pietra che è scartata da voi costruttori e che Dio ha risuscitato dai morti, è diventata testata d'angolo. È proprio un'applicazione che Pietro fa del Salmo, come noi non faremo mai, diciamo. Però qui è lecito farla, anche perché non si tratta di eventi quotidiani della vita, per cui applicare i salmi così è un po' pericoloso. Qui si tratta proprio del mistero centrale della salvezza. Un'altra cosa che volevo dire rispetto invece al Vangelo, che il Vangelo di Giovanni non racconta la chiamata di Pietro dopo una pesca, quando, prendendo appunto spunto dalla pesca miracolosa, gli dice: vieni, ti farò pescatore di uomini. Però sembra che l'immagine e la narrazione, la necessità di raccontare anche questo tra le tante apparizioni che l'Evangelista voglia raccontare, proprio questo, sembra che ci sia veramente un richiamo a una pesca per loro, che dovranno continuare il cammino della Chiesa gettando le reti e prendendo pesci nella rete del Signore.
La formula, l'espressione dell'inizio del capitolo 4 degli Atti, stiamo sugli Atti perché poi anche oggi dovremo parlarne e poi cominciamo la lezione, piaceva molto a Don Giuseppe, non so se qualcuno ricorda. Tutte le volte che si andava a leggere questo, Don Giuseppe commentava il primo versetto, perché gli piaceva molto il fatto che Luca dicesse che annunciavano che cosa? Come dice che annunciavano Gesù risorto? Annunciavano la risurrezione, ed era per questo che non andava bene ai Sadducei, come sottolinea Luca. Annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti, cioè se Gesù è risorto, e quindi le conseguenze di questo, quindi è il Messia, quindi è, comunque se Gesù è risorto, cioè se Dio lo ha risuscitato, meglio, perché questa è la teologia di Luca, se Dio lo ha risuscitato dai morti, gli ha dato ragione, l'ha accreditato con la risurrezione, e in questo modo ha confermato nel modo più palese la verità che che ci sarà la risurrezione dei morti, perché è percepito sempre, questo anche in Paolo poi, è percepito la risurrezione di Gesù come un anticipo e anche una causa della risurrezione finale. cioè è inquadrata nella fede e nella risurrezione, ed è questo che i sadducei non accettano. I sadducei erano contrari a queste novità, erano novità che erano molto diffuse da secoli, probabilmente da qualche secolo o almeno da un paio di secoli in molti gruppi e forse a livello popolare, cioè la fede nel demone, che ci sono i demoni, che c'è la ricompensa, noi diciamo il paradiso e l'inferno, che c'è la risurrezione dei morti, che ci sono gli angeli. Queste sono novità, perché nella Torah non ci sono. E quindi si erano rifiutati ancora da certi gruppi, come quello dei Sadducei. D'altra parte, è una delle cose che forse bisognerebbe sottolineare, forse salterà fuori, anche se sarà un'introduzione molto breve, ma Luca, è una delle caratteristiche di Luca, è quella di distinguere nettamente i farisei dai sadducei. I farisei non esistono nel racconto della passione, non c'entrano proprio nulla, e negli atti i farisei sono degli alleati e difendono normalmente, come si vedrà per esempio poco dopo nel capitolo quinto, Gamaliele, oppure nel capitolo molto avanti nel capitolo 23, mi pare, ecco, nell'apologia della difesa di Paolo, quando dice io sono fariseo, e naturalmente col risultato che interessa secondo me molto a Luca, di mostrare che il Sinedrio non è mai riuscito, nonostante che nel Sinedrio c'erano quelli che volevano questo, insomma i sacerdoti, eccetera, non è mai riuscito ad arrivare a sentenza né contro gli apostoli né contro Paolo. Il fatto di Paolo, il capitolo 23, è clamoroso, no? Luca lo dice proprio in modo esplicito. Paolo, sapendo che in quella seduta almeno erano presenti i farisei, perché non è detto che sempre fossero presenti tutti, e disse io sono un fariseo, sono giudicato per la speranza, e quindi i farisei si alzano, dicono a noi questo qui va bene, non altro, e se un angelo gli avesse parlato. Quindi questa idea che il Sinedrio non è mai riuscito legalmente ad arrivare a sentenza, credo che interessi molto a Luca. Questo è in questo contesto che leggiamo questo brano, e certamente è giusto sottolineare il Salmo, che è un Salmo straordinario, il Salmo della pietra scartata. Io, quando facemmo i Salmi, ho fatto una relazioncina su questo, un tentativo di leggerlo per mostrare, non è che sia così sicuro, ma mi è sembrato che si potesse dimostrare che questo versetto è il versetto centrale del Salmo, è il cuore del Salmo, ed è un Salmo messianico. È anche per questo che viene sempre citato nel Nuovo Testamento. E se da un lato ha un aspetto, diciamo, di polemico, cioè di contraddizione, bisogna sempre ricordare che dall'altro è la giustificazione di come sono andate le cose. Essendo la pietra scartata, Gesù è diventato il Messia e il Kyrios. Questa è la tesi anche di Luca. Ecco, e difatti è un elemento di invito, normalmente, come osservava Anita prima, è un invito alla conversione, normalmente. Qui siamo davanti agli oppositori, e quindi è diverso naturalmente, ecco, perché li stanno giudicando, ecco, il Salmo è applicato, voi costruttori, ecco, e quindi non sono gli altri, sono i sadducei, i costruttori. Questo anche in Matteo è così. Ecco, pensiamo a questo tempo di Pasqua, questo giorno di Pasqua, come ci dice l'orazione che sta in testa a questa Eucaristia. come l'offerta della riconciliazione, del perdono. Chiediamo di poterlo attuare nella vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per noi e per quanti, come noi, nella Chiesa, in questo tempo di pandemia, hanno il privilegio di celebrare l'Eucaristia, perché il Signore ci dia di stare davanti a Lui con cuore dilatato, per portare a Lui le sofferenze di tutta l'umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E chiediamo per tutti i credenti in Gesù, nella potenza del Suo nome, della Sua resurrezione, un aumento di fede, di speranza e di carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Chiediamo sempre luce e saggezza per chi governa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per quanti fanno più fatica a causa di questo isolamento prolungato, soprattutto per chi vive in città, in appartamenti, per le famiglie con bimbi, per gli anziani più soli. Preghiamo. E preghiamo anche per quanti lavorano nella ricerca, perché il Signore li illumini, perché si possa trovare presto un vaccino contro questo virus letale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. E continuiamo sempre ad affidare al Signore tutti gli ammalati a causa di questo contagio, quanti sono nelle terapie intensive, quanti sono più a rischio della vita. Preghiamo.
C'è una preghiera per quelli che ci scrivono, ci contattano per sapere come stiamo, in particolare ricordare Naè, che mi ha scritto ieri sera, quindi per lui, per Shlomo, per sua moglie Hava, per i suoi figli, per tutti quelli che pensano a noi, ci vogliono bene, si preoccupano. Il Signore li benedica, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora per i nostri in Medio Oriente e per il loro Triduo Santo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche per tutte le comunità che si sono legate a noi, dovunque siamo. E quindi la comunità cristiana di Maindia, in Arik, la nostra, quelli che sono legati a Montesole, quelli di Bonifati, perché possiamo riuscire a trovare il modo di tenere unite queste comunità, diciamo comunità dell'Eucaristia, comunità dell'altare. E preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, per le nostre appunto comunità, anche adesso così chiuse, no? Perché sia anche un tempo di maggiore zelo per l'ufficio, per la preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i profughi di cui abbiamo avuto notizia ieri, in particolare ai confini fra l'Arabia Saudita e lo Yemen, che sono assolutamente privi di ogni aiuto, di ogni possibilità di sopravvivenza. Ma comunque preghiamo per tutti i profughi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo a pregare ancora per la famiglia di Maurizio, per Mariuccia, per tutti i suoi figli, perché il Signore li sostenga, li conforti. E preghiamo anche per la salute di Lanfranco e di Don Alessio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Guarda il bisogno di tanti uomini, donne, bambini più miseri, soccorrili con la tua misericordia e con la carità e la giustizia dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.